Radio Krishna Centrale presenta nuovo speciale RKC.
Basta con le sigarette. Ho deciso di seguire i consigli di Radio Krishna Centrale.
RKC. Radio Krishna Centrale. L'unica radio che si prende veramente cura di tutti voi.
Così cercavo sempre qua e là. Poi un giorno ho trovato RKC. Ora è la mia radio.
RKC, Radio Krishna Centrale.
Hare Krishna a tutti, benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata di nuovo speciale RKC. Trasmetteremo tra poco una conferenza di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada intitolata Natura Divina. Rimanete all'ascolto. Radio Krishna Centrale è la radio del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna. Il nostro numero di telefono è 055 820054. Vi ricordo che trasmettiamo a Firenze Prato Pistoia sui 107.2, Livorno, Pisa, Lucca, Massa e La Spezia sui 106.9. Il nostro indirizzo è via Scopeti 108, 50026 San Casciano Valtipesa, ovviamente in provincia di Firenze. In internet www.radiokrishna.com. Conferenze di Srila Prabhupada. Natura divina. Pensa erroneamente che il movimento per la coscienza di Krishna rappresenti la religione induista. In realtà la coscienza di Krishna non è né una fede né una religione che intende contrapporsi ad altre fedi o religioni. È un movimento essenzialmente culturale rivolto a tutta la società, e non contempla nessuna particolare fede settaria. Questo movimento culturale è stato particolarmente concepito per insegnare alla gente come amare Dio. A volte gli indiani in India e al di fuori dell'India ritengono che noi predichiamo la religione induista, cosa che in effetti non facciamo. Il termine indù non è mai menzionato né nella Bhagavad Gita né in altre scritture vediche. Questo termine è stato introdotto dai musulmani dagli stati vicini all'India, l'Afghanistan, il Baluchistan e l'Iran, i quali, non essendo in grado di pronunciare correttamente la parola Sindhu, il fiume che delimita le province a nord-est dell'India, chiamarono questo fiume Hindu, e gli abitanti di questa terra indù. In India il termine usato dalla lingua vedica per indicare gli europei è mleccia o yavana. Allo stesso modo, indù è il termine usato dai musulmani per indicare gli abitanti dell'India. La Bhagavad Gita descrive la vera cultura indiana e afferma che a seconda delle diverse qualità e delle diverse influenze della natura esistono svariati tipi di uomini che sono generalmente classificati in 4 ordini sociali e 4 ordini spirituali. Turn the hand of fate. Questo sistema di divisione sociale e spirituale viene chiamato Varnashram Dharma. Find myself in the hands of a woman dancing like a little toy. I 4 Varna, gli ordini sociali, sono Brahmana, Kshatriya, Vaisya e Sudra. I 4 ashram, gli ordini spirituali, sono Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. Il sistema del Varnashram è descritto nelle scritture vediche conosciute come Purana. Obiettivo di questa istituzione della cultura vedica è insegnare a ogni uomo come avanzare nella conoscenza di Krishna, di Dio. Questo è il programma vedico. Thank you. Sri Chaitanya, parlando con il grande devoto Ramananda Roy, chiese: su che cosa si basa la vita umana? Ramananda Roy rispose che la civiltà ha inizio quando viene accettato il Varnashram Dharma. Se non si è giunti allo standard del Varnashram Dharma, non si può parlare di civiltà. Il movimento per la coscienza di Krishna cerca quindi di stabilire questo giusto sistema di civilizzazione, conosciuto come coscienza di Krishna, Deva Varnashrama, cultura divina. In India il sistema del Varnashram viene seguito in maniera distorta. Un uomo nato in una famiglia di Brahmana, l'ordine sociale più elevato, pretende di essere accettato come Brahmana, cosa che invece gli Shastra, le scritture, non ammettono. Il proprio progenitore può anche essere stato un Brahmana secondo il Gotra, l'eredità familiare. Ma il vero Varnashram Dharma si basa sulle effettive qualità di una persona, non sulla nascita o sull'eredità. Non stiamo consigliando perciò l'attuale sistema degli induisti, specialmente di coloro che sono influenzati da Sankaracharya, che negava direttamente l'esistenza di Dio, affermando che la verità assoluta è impersonale. Quella di Sankaracharya era una missione speciale. Egli apparve per ristabilire l'influenza vedica dopo il buddismo, che, essendo stato sostenuto dall'imperatore Ashoka 2600 anni fa, si era praticamente diffuso in tutta l'India. Secondo le scritture vediche, Buddha è un'incarnazione di Krishna, con particolari poteri, apparsa per uno scopo preciso. Il suo insegnamento, la sua fede, furono accettati ampiamente, ma Buddha rifiutò l'autorità dei Veda. E mentre il buddismo si diffondeva, la cultura vedica subiva di conseguenza un arresto sia in India che negli altri paesi. Poiché Sankaracharya aveva come unico scopo respingere la filosofia buddista, introdusse una filosofia chiamata Mayavada. la filosofia Mayavada, che esiste da tempo immemorabile, è in pratica atea, perché immagina l'esistenza di Dio. L'attuale religione o cultura indiana si basa sulla filosofia Mayavada di Shankaracharya. Che è una specie di compromesso con quella buddista. Secondo questa filosofia, Dio in realtà non esiste. E se anche esistesse, sarebbe impersonale e onnipervadente. Può essere quindi immaginato in qualsiasi forma. Questa asserzione contrasta con le scritture vediche, che menzionano molti deva che vengono adorati per scopi diversi, ma che in ultima analisi accettano come controllore supremo il Signore Supremo, Vishnu. Questa è la vera cultura vedica. La filosofia della coscienza di Krishna non nega l'esistenza di Dio e dei Deva, mentre la filosofia Mayavada sostiene che non esistono né Dio né i Deva. Secondo i Mayavadi, in ultima analisi, non esiste nulla. Dicono che si può immaginare qualsiasi autorità, Vishnu, Durga, Shiva o il Deva del Sole, perché questi sono i Deva che vengono generalmente adorati, ma in realtà non accettano l'esistenza di nessuno di loro. I Mayavadi sostengono infatti che, essendo impossibile concentrare la propria mente sul Brahman impersonale, si possono immaginare queste forme. Questo è un nuovo metodo introdotto da Shankaracharya. La Bhagavad Gita, tuttavia, non insegna queste dottrine, che non sono perciò autorevoli, e sostiene che i Deva esistono. I Deva vengono menzionati nei Veda e non si può quindi negarne l'esistenza, ma non devono essere accettati e adorati secondo il punto di vista di Shankaracharya. L'adorazione dei Deva viene respinta dalla Bhagavad Gita, che asserisce con chiarezza. Coloro che hanno la mente distorta dai desideri materiali si sottomettono agli esseri celesti e seguono, ciascuno secondo la propria natura, i diversi riti del loro culto. Inoltre, nel secondo capitolo della Bhagavad Gita, al verso 44, Shri Krishna afferma: nella mente di coloro che sono troppo attaccati al piacere dei sensi e alla ricchezza materiale e sono sviati da questi desideri. La risoluta determinazione a servire il Signore Supremo con devozione non trova posto. A questo proposito, la Bhagavad Gita fornisce ulteriori spiegazioni nel 7° capitolo, il verso 23. Gli uomini di scarsa intelligenza adorano gli esseri celesti e ottengono frutti limitati e temporanei. Chi adora gli esseri celesti raggiunge i loro pianeti, ma i miei devoti certamente raggiungono il mio pianeta supremo. Le ricompense offerte dai Deva sono temporanee, in connessione col corpo temporaneo. Qualsiasi facilitazione materiale si ottenga dalla scienza moderna o dalle benedizioni dei Deva si esaurirà con il corpo, mentre l'avanzamento spirituale non avrà mai fine. La gente non dovrebbe pensare che noi predichiamo un'altra religione. Noi insegniamo semplicemente ad amare Dio. Ci sono diverse teorie circa l'esistenza di Dio. Gli atei, per esempio, non crederanno mai in Dio. Atei come il professor Monod, che vinse il premio Nobel, dichiarano che tutto avviene per caso, teoria già sostenuta parecchio tempo fa da filosofi indiani come atei come Charvaka. Altre filosofie come la filosofia Karma Mimansa sostengono che si compie il proprio lavoro onestamente, che se si compie il proprio lavoro onestamente e nel modo migliore, si otterranno dei risultati senza necessariamente riferirsi a Dio. A riprova di ciò, coloro che propongono tali teorie sostengono che quando si contrae un'infezione, per guarire si prende un medicinale che la neutralizzi. Noi invece sosteniamo che se un uomo si cura anche con la migliore delle medicine, potrebbe comunque morire. I risultati non sono sempre prevedibili. Esiste perciò un'autorità elevata, Deva Netrena, un dirigente supremo, altrimenti come si spiegherebbe che il figlio di un uomo ricco e pio diventi un hippie? O che un uomo diventato finalmente ricco dopo aver lavorato faticosamente si senta dire dal dottore non può mangiare assolutamente niente salvo acqua e orzo. La teoria del Karma Mimansa sostiene che il mondo va avanti senza la suprema guida di Dio. Queste filosofie affermano che tutto nasce dalla lussuria, karma haituka, Per lussuria l'uomo viene attratto dalla donna. Se nasce una relazione sessuale, la donna rimane incinta. Non esiste un piano che preveda di rendere la donna incinta. Ciò avviene per sequenza naturale. Quando un uomo e una donna si uniscono, si produce un risultato. La teoria atea, descritta nel 16° capitolo della Bhagavad Gita, come asurica, demoniaca, presuppone che tutto in realtà proceda in questo modo. Perché è per caso che l'attrazione naturale produce un risultato. Questa teoria demoniaca supporta l'idea che si possa fare uso di contraccettivi se non si desiderano figli. In realtà c'è invece un grande piano per tutto, il piano vedico. Le scritture vediche forniscono direttive su come gli uomini e le donne devono unirsi, come devono procreare figli e qual è lo scopo della vita sessuale. Krishna dice nella Bhagavad Gita che la vita sessuale basata sulle leggi e le regole vediche è autentica e da lui accettata. La sessualità a caso non è accettabile. Se si è sessualmente attratti per caso e si procreano dei figli, questi vengono chiamati Varna Shankara, popolazione indesiderata. In questo modo si comportano solo gli animali inferiori. Non è un comportamento accettabile per degli esseri umani. Esiste un piano che riguarda gli esseri umani. Non possiamo accettare la teoria che non esistano piani per l'umanità o che tutto sia nato per caso e per necessità materiale. La teoria di Shankaracharya, secondo la quale Dio non esiste e si può continuare a lavorare e a immaginarlo in qualsiasi forma, solo per rendere la società pacifica e tranquilla, si basa più o meno su questa idea di caso e di necessità. Il nostro sistema, che è completamente diverso, si basa invece sull'autorità. Noi seguiamo questo divino Varnashram Dharma, raccomandato da Krishna. Non il sistema di caste come viene inteso al giorno d'oggi, che è condannato anche in India, perché classificare gli uomini a seconda della loro nascita non è un sistema né divino né vedico. Sono molte categorie di uomini, ingegneri, medici, chimici, commercianti, uomini d'affari e così via. Queste svariate categorie non sono determinate dalla nascita, ma dalle qualità. La divisione in caste basate sulla nascita non è sanzionata dalle scritture vediche, quindi noi non l'accettiamo. Non abbiamo niente a che vedere con questo sistema, che attualmente viene combattuto anche in India. Forniamo invece a tutti la possibilità di diventare Brahmana e conseguire quindi la posizione più elevata. Ci sono molte divergenze nella società attuale perché mancano i Brahmana, le guide spirituali, e gli Kshatriya, gli amministratori. E perché il mondo è governato da Shudra, uomini di bassa manovalanza. Siamo ricorsi a questo movimento per la coscienza di Krishna per mitigare questa situazione. Se la classe braminica verrà realmente ristabilita, sarà seguita automaticamente dagli altri ordini sociali, proprio come quando il cervello è in ordine perfetto. Le braccia, lo stomaco e le gambe funzionano benissimo. Scopo ultimo di questo movimento è insegnare alla gente come amare Dio. Chaitanya Mahaprabhu approva la conclusione che la più alta perfezione della vita è sapere come amare Dio. Il movimento per la coscienza di Krishna non ha nulla a che fare con l'induismo o con qualsiasi altra religione. Nessun cristiano di cultura è interessato a diventare induista, così come nessun induista di cultura è pronto a diventare cristiano. Questi cambiamenti riguardano persone che non hanno una particolare posizione sociale. Tutti provano però un serio interesse nella filosofia e nella scienza di Dio. Occorre comprendere con chiarezza che il movimento per la coscienza di Krishna non predica il cosiddetto induismo. Noi formiamo una cultura spirituale che può risolvere tutti i problemi della vita. Per questo tutto il mondo la sta accettando. Termina così questa conferenza di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, intitolata Cultura Divina. Rimanete all'ascolto dei programmi di RKC. E di nuovo speciale RKC.
Viaggio in India? Gratis! Sì, alle feste degli Hare Krishna. Ogni domenica pomeriggio, canti, danze, banchetti vegetariani, conferenze, bhakti yoga, tutto completamente gratis. Ti aspettiamo a Villa Vrindavana, via Comunale degli Scopeti numero 108, San Casciano in Val di Pesa, Firenze. Hare Krishna! La guerra contro l'illusione è in atto. Perché non fai parte anche tu di questo potente esercito di soldati felici? Alleati con le forze più potenti, i devoti di Krishna. Se vuoi uscire dal buio, ascolta RKC. Un'esplosione di luce ti chiarirà le idee.
Infermiere, posso chiederle un favore?
Certamente, mi dica pure, ma cerchi di non affaticarsi troppo, eh? È stato un brutto incidente ed è piuttosto mal ridotto.
Volevo solo chiederle se è possibile abbassare la sirena dell'ambulanza.
Ah, capisco, le procura dolore il suono così acuto.
No, no, dottore, non è quello. È che è così forte che non riesco a sentire il mio programma preferito, ARKC!
ARKC, la radio che si ascolta anche nei momenti difficili.
Radio Krishna Centrale, la radio mondiale. Ovunque tu sia, ascolta RKC all'indirizzo internet www.radiokrishna.com.
I nostri programmi proseguono con lo Srimad Bhagavatam, primo canto, la creazione. Capitolo 3. Krishna è la fonte di tutti gli avatar. Prendiamo l'esempio dell'energia elettrica, che l'elettricista esperto è in grado di trasformare in energia calorifera o frigorifera semplicemente con un contatto. Similmente, l'energia esterna, che rende l'essere prigioniero del ciclo delle morti e delle rinascite, può trasformarsi in energia interna per volere del Signore e guidare l'essere verso la vita eterna. Quando l'essere riceve la grazia del Signore, ritrova la sua posizione costituzionale e può gioire dell'esistenza spirituale ed eterna. Verso 35. Così i saggi descrivono gli avventi e le attività del non nato, del non attivo, che neanche le scritture vediche permettono di conoscere. Egli è il Signore del cuore. Spiegazione. Il Signore Supremo e gli esseri individuali sono per natura spirituali, perciò sono eterni, non soggetti alla nascita o alla morte. Le loro apparizioni e scomparse nel mondo materiale non avvengono però in modo analogo. L'essere individuale, accettando il ciclo delle morti e delle rinascite, è legato alle leggi della natura materiale, mentre le apparizioni e le scomparse del Signore trascendono la natura materiale. Esse sono pure dimostrazioni della sua potenza interna e non sono descritte dai grandi saggi per guidare tutti gli esseri verso la realizzazione spirituale. La Bhagavad Gita definisce come trascendentali la nascita e le attività del Signore in questo mondo. Semplicemente meditando su questi divertimenti si raggiunge la realizzazione del Brahman Supremo e si diventa liberi dalla schiavitù materiale. Le Shruti insegnano che il non nato prende nascita solo in apparenza. Il Signore non è obbligato ad agire, ma essendo onnipotente compie tutto con la più grande facilità, tanto che ogni cosa sembra avvenire da sé. In realtà le apparizioni, le scomparse e le attività del Signore sono tutte impenetrabili anche alla luce delle scritture vediche. Tuttavia il Signore le rivela, mosso a compassione verso gli esseri condizionati. Dobbiamo perciò trarre continuamente profitto dal racconto di questi divertimenti, perché rappresentano la forma più pratica e più dolce di meditazione sul Brahman. Verso 36. Il Signore Onnipotente, le cui azioni sono sempre esenti da impurità, è il maestro dei sensi e possiede pienamente le sei perfezioni. Egli crea, mantiene e distrugge gli universi manifestati, senza esserne contaminato. Si situa in ogni essere e rimane sempre indipendente. Krishna, Krishna. spiegazione. La differenza principale tra il Signore Supremo e gli esseri viventi consiste nel fatto che il Signore è il Creatore e gli esseri viventi sono i creati. Questo verso lo definisce Amogadila, indicando così che non c'è niente di cui lamentarsi nella sua creazione. E coloro che vi seminano la discordia dovranno essi stessi soffrirne, poiché possiede pienamente le sei perfezioni, bellezza, ricchezza, fama, potenza, saggezza e rinuncia. Il Signore rimane il maestro dei sensi e trascende ogni afflizione materiale. Egli crea gli universi manifestati per dare agli esseri che subiscono le tre forme di sofferenza proprie dell'esistenza materiale la possibilità di ritornare a Lui, poi li mantiene e, giunto il momento, li distrugge, senza essere minimamente contaminato da queste azioni. Egli è a contatto con la creazione materiale solo molto superficialmente, come quando si percepisce l'aroma di un oggetto senza venire a contatto con esso. Chi è impuro non può dunque avvicinarlo, nonostante tutti gli sforzi. Verso 37. Gli uomini di poca conoscenza non possono capire la natura trascendentale delle forme, dei nomi e delle attività del Signore, che si muove come un attore sulla scena. E non possono neppure esprimerla nelle loro ipotesi o nei loro discorsi. Spiegazione. Nessuno può descrivere adeguatamente la natura trascendentale della verità assoluta. Perciò si dice che essa è al di là del pensiero e della parola. Esistono tuttavia degli ignoranti che tentano di capire la verità assoluta attraverso le loro congetture imperfette e le loro descrizioni errate sulle sue attività. Le attività del Signore, le sue apparizioni e scomparse, i suoi nomi, le sue forme, le sue differenti personalità e tutto ciò che lo circonda rimangono impenetrabili all'uomo comune. Esistono due categorie di materialisti, coloro che cercano di godere dei frutti delle loro azioni, e gli empiristi. I primi ignorano praticamente tutto della verità assoluta, mentre i secondi, dopo aver conosciuto la frustrazione che comporta l'azione interessata, si volgono verso la verità assoluta. Ma per gli uni e per gli altri la verità rimane un mistero, come i giochi di un prestigiatore per il bambino. Incapaci di cogliere la magia dell'essere supremo, i non devoti restano sempre prigionieri dell'ignoranza, per quanto abili siano nell'azione interessata o nella speculazione intellettuale. Con la loro scarsa conoscenza non possono accedere alle regioni misteriose della trascendenza. Gli speculatori mentali sono un po' più elevati dei materialisti grossolani, che agiscono per i frutti delle loro azioni, ma essendo dominati anch'essi dall'illusione, danno per scontato che tutto ciò che possiede forma, nome e attività è solo un prodotto dell'energia materiale. Per loro l'assoluto, l'essere spirituale supremo, deve essere dunque senza nome, senza forma e inattivo. Il tentativo di porre il nome e la forma trascendentali del Signore sullo stesso piano dei nomi e delle forme materiali, rivela bene la loro ignoranza. Con questa loro scarsa conoscenza non potranno certo capire la natura reale dell'essere supremo. Come insegna la Bhagavad Gita, il Signore è sempre in una posizione trascendentale, anche quando discende nel mondo materiale. Ma gli ignoranti lo considerano un grande personaggio storico e restano così ingannati dall'energia illusoria. Abbiamo terminato alla lettura dello Srimad Bhagavatam, capitolo 3. Versi 35, 36, 37. RKC, la radio di Krishna.
Avete ascoltato nuovo speciale RKC.